Newsline Sera.
18.32, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline serale di Controradio. Villa Monna Tessa, Firenze, ex struttura sanitaria, la zona di Careggi diventerà una residenza universitaria da 480 posti letto con un investimento di 40 milioni di euro. Lo storico immobile di proprietà dell'Università di Firenze e dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi sarà infatti oggetto di una rigenerazione urbana da parte del fondo per lo Student Housing High Generation gestito da Investire SGR, gruppo banca Finart. L'avvio dei lavori è previsto per il secondo semestre del 25. La nuova struttura sarà operativa per l'anno accademico 2027-2028. L'intervento vedrà la riqualificazione di oltre 11.000 metri quadrati con la realizzazione, come abbiamo detto, di 480 posti letto per studenti universitari a tariffe sostenibili. Il 50% in particolare sarà a tariffa calmierata sulla base dei criteri di congruità del Ministero dell'Università e della ricerca recepiti nel bando di gara pubblicato dall'Università di Firenze in accordo con l'azienda ospedaliera universitaria di Careggi per la scelta del gestore, e il restante 50% sarà oggetto di convenzionamento tariffario con il Comune di Firenze. Sentiamo Bernabò Bocca, presidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, e il governatore Giani al microfono di Sandra Salvato.
È un'iniziativa molto importante questa, un'iniziativa che noi avevamo annunciato durante la presentazione del DPA di 10 giorni fa, e credo che per una città come Firenze, che comunque è una città che ha una sua vocazione universitaria importante, dare la possibilità a questi giovani di venire a studiare a Firenze e di soggiornare a Firenze sia una cosa molto importante. Il ruolo della Fondazione è quello di fare progetti anche pluriennali e soprattutto in partnership con altri soggetti. Oggi noi presentiamo un progetto importante fatto in partnership con l'Università di Firenze, con l'Ospedale di Careggi, con CDP, quindi mettere intorno a un tavolo diversi soggetti. Le cose si riescono a fare, si fanno bene e soprattutto si fanno nei tempi, che è la cosa più importante. E oggi questo boom degli affitti brevi ha causato un'emergenza abitativa che mette ovviamente in difficoltà in primis i cittadini delle città e in secondo luogo il tema degli studenti.
Sulla stessa scia anche il governatore Eugenio Giani.
È un intervento, a mio giudizio, bellissimo, a cui siamo arrivati per gradi, perché in origine la stato di sofferenza che vivevamo per Monna Tessa, che è per metà proprietà nostra, patrimonio disponibile della regione gestito dalla ASL, e per metà dell'università, era motivo, diciamo così, di riunioni del Comitato dell'Ordine Pubblico. Poi in realtà, quando si è maturato l'idea che non solo per il patrimonio di regione /ASL, ma per la parte del patrimonio universitario, una utilizzazione complementare a quello che è l'attività dell'università poteva lì portare degli studentati, ecco che ci siamo concentrati al tavolo del Ministero per poter pensare a un'idea di questo genere.
Nuovo blitz notturno invece del Comitato Salviamo Firenze per viverci, che ha preso di mira questa volta lo Student Hotel di Viale Belfiore e l'ex teatro comunale, illuminando i cantieri con delle X diventate simbolo della campagna del Comitato e proiettando sulle facciate scritte come "I ricchi del mondo stanno comprando Firenze, qui speculazione in corso, questi sono orrori inqualificabili e Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione". Sentiamo Francesco Torrigiani al Comitato nell'intervista che abbiamo realizzato al termine del blitz.
Accerchiamo e attacchiamo tutto quello che è speculazione a Firenze, quello che in nome del turismo selvaggio e spesso di lusso uccide la città, e quindi per quello ci siamo recati dove aveva sede il teatro comunale, dove troveranno posto appartamenti di lusso dietro al consolato americano, e al studentato, che poi non è studentato perché ora si chiama The Social Hub e sarà un vero e proprio albergo di lusso in Viale Belfiore. Due luoghi simbolici anche per la nostra il nostro punto di vista, sono anche esteticamente molto brutti, oltre che rappresentare appunto uno schiaffo a chi a Firenze vuole continuare a vivere pur non avendo una casa di proprietà e un reddito importante.
Ieri abbiamo visto dall'osservatorio Nomisma che continuano ad aumentare i prezzi alle compravendite e soprattutto continua ad aumentare la penuria di case a disposizione dell'affitto. Peraltro voi avete annunciato anche delle iniziative future nell'occasione, no?
Abbiamo anche annunciato, appunto, cerchiamo la speculazione. Prossimo appuntamento alle 6, martedì 10, in via Pesapiana, davanti al ex poste di via di Michelucci, che appunto diventeranno un ennesimo studentato di lusso, che appunto noi contestiamo queste scelte, perché poi le cose avvengono anche a seguito di scelte urbanistiche, non è solo il mercato, ovvero è il mercato si può governare, non si può subire passivamente, quindi crediamo che dietro ci siano responsabilità politiche.
A proposito di turismo, c'è questa notizia di cronaca abbastanza curiosa, perché a Firenze una donna, fingendosi turista, da 8 mesi occupa una casa prenotata per 3 giorni su Airbnb. A raccontarlo Maria, proprietaria dell'abitazione, la zona di Gavinanta. La storia è riportata questa mattina al Corriere Fiorentino. Maria sarebbe vista raggirata da una donna di 40 anni che appunto da mesi vive con un figlio, un cane e un gatto, illegalmente, dice Maria, nel suo appartamento. La donna si dice naturalmente disperata e sterefatta, perché nessuno, né forze dell'ordine né magistratura, sembra in grado, almeno fino ad oggi, di fare qualcosa per permetterle di entrare nuovamente in possesso dell'abitazione, un'attività sostiene che le consente di andare avanti. La questione abitativa ovviamente a Firenze è particolarmente calda, così come sappiamo il valore immobiliare delle strutture, soprattutto di quelle storiche che ci sono, e in particolare nel centro storico di Firenze, in area UNESCO. Pensate un po' alla Basilica di Santo Spirito, al quartiere dell'Oltrarno, che fu definito qualche anno fa il quartiere più cool del mondo dalla guida turistica più famosa al mondo, Lonely Planet. Lì c'è la vicenda che vi stiamo raccontando da tempo dell'ex distretto militare, che è stato dismesso dal Demanio, dove dovrebbe sorgere una RSA di lusso, per dire così, per anziani facoltosi. A questo progetto si oppone la comunità agostiniana di Santo Spirito, o meglio, diciamo, un movimento popolare che si riunisce intorno alla comunità agostiniana di Santo Spirito, che ha promosso un progetto alternativo di cui più volte vi abbiamo parlato. Ebbene, la novità che vogliamo affrontare questa sera è che il presidente della giunta regionale Eugenio Giani ha detto sì, il progetto dei frati mi convince, addirittura ha scritto al ministro della difesa Crosetto. Allora, buonasera a padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito.
Buonasera a te e a tutti i radio.
Se l'aspettava questa presa di posizione da parte di Giani?
Allora, dunque, devo ringraziare prima di tutto Giani. Lui l'avevamo incontrato quando abbiamo fatto la prima assemblea, ricordo. Lui non era riuscito a partecipare all'assemblea, ma venne a trovarci qui in comunità e ci manifestò il suo interesse, il suo appoggio per il nostro progetto. Anche precedentemente eravamo andati a trovarlo lì al Palazzo della Regione, ci aveva manifestato questo, infatti si era espresso sui giornali. Però ecco, una lettera così sinceramente ci è sembrata davvero un dono, poi tra l'altro così chiara, anche pacata, senza polemiche, ma sottolineando soprattutto il valore, diciamo, della nostra proposta. E vorrei sottolineare una cosa, perché sì, da tante voci, no? Dice, ma vabbè, noi dice, c'è contro la
Padre Giuseppe, la stiamo perdendo, dovrebbe fermarsi sì. Un po'. Ecco, ora meglio, sì, meglio. Ora perfetto. Sì, ora sì, prego. No, l'abbiamo ripersa. Prima la sentivamo bene, forse se riesce a tornare nel posto dove abbiamo cominciato la telefonata. Ora sì, prego.
Okay. Sì, allora no, dicevo che no, dice, c'è contro la RSA di lusso, però con l'università che ha la sua ricchezza, diciamo così. Io direi che dobbiamo essere un pochino oggettivi, direi, nel senso che chiaro che se noi entriamo dentro questo luogo così grande, eccetera, non è che lo possiamo portare avanti con l'aria, insomma, ma ci vorranno delle risorse. Io direi che di porre l'attenzione sull'obiettivo, come Giani sottolinea sulla lettera, un obiettivo che salvaguardia certamente il complesso storico, la possibilità di poter ridare profondità a questo complesso storico, e farci un progetto che riguarda l'aspetto sia culturale sia artistico, e anche noi vorremmo porre l'attenzione, come abbiamo parlato con diverse persone anche qui della città, un'attenzione e un servizio ai ragazzi e ai giovani che frequentano la piazza, sia dal punto di vista positivo, nel senso dare un luogo dove uno può trovare, non so, una biblioteca con leggere un libro, eccetera, o anche di supporto alle, diciamo, sfide, no? Le difficoltà che i ragazzi possono avere oggi in una piazza come Santo Spirito. Magari potremmo pensare a un progetto che li possa così sostenere. Però ecco, in sintesi dico, questa lettera così chiara, così è, sinceramente non ce l'aspettavamo, e per questo siamo doppiamente grati a questo.
Vedremo come risponderà il ministro Crosetto, è competente naturalmente per la questione, perché il progetto c'è, però la definizione del bando, diciamo, del bando di gara non è stata mai ufficializzata, o sbaglio?
Allora, il bando è stato vinto, ci dicono che è tutto in regola, a parte tutte le questioni.
Il bando per la RSA, tra virgolette, sì, di lusso, giusto?
Una sola società, esatto. Hanno partecipato solo uno, eccetera, ma non voglio entrare dentro, giustamente Gianni non è entrato dentro questi aspetti che potrebbero risultare più polemici. Però quello che noi sappiamo è che non è stato firmato un contratto per il progetto dalla sovrintendenza, dall'amministrazione, e Difesa Servizi ancora non ha
quindi firmato. C'è ancora margine, diciamo, per entrare in questa vicenda?
Secondo me sì, e c'è il margine soprattutto di poter dire, probabilmente la città di Firenze, io metterei proprio la città di Firenze, preferisce un progetto diverso in questo contesto dove magari si sta un po' svendendo la città nei suoi monumenti importanti, ecco.
Vedremo come andrà a finire. Grazie intanto al priore di Santo Spirito, Giuseppe Padre Giuseppe Pagano. Buona serata.
Come costruire un'alternativa agroecologica nella città metropolitana di Firenze? Mercoledì 11 dicembre alle 18 presso la Biblioteca delle Oblate, un incontro per rispondere a questa domanda, dialogando di agroecologia, nuove sfide delle politiche agricole europee e ruolo delle politiche del cibo, a confronto con alcune esperienze virtuose in atto. Info e programma rsr.bio e pagina Facebook Semi Rurali. Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Il convegno della piattaforma per la corretta gestione delle risorse idriche sotterranee. Un incontro per tutelare la salute e il benessere delle persone attraverso la protezione dell'acqua, il rafforzamento delle Blue Communities e il confronto fra soggetti che diffondono coscienza idrica. Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Martedì 10 dicembre dalle 9.30 alle 18 all'Auditorium Innovation Center Lungarno Soderini 21 a Firenze. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Venerdì e sabato, King Caleri con Some Dances on Dick Faces, primo studio. Dall'osservazione de Il Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch nasce una ricerca e un incontro tra corpi, creature che nella loro unicità diffondono ricchezza e meraviglia.
Museum Pass visiti tutte le sedi di Pistoia Musei e le sue collezioni con un unico biglietto. Scopri i tesori dell'antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore, le collezioni del Novecento e Maria Lai. Un solo biglietto e tanti capolavori da scoprire, dall'antichità al Rinascimento, fino all'arte moderna e contemporanea. A Natale regala l'arte che ami. Museum Pass, tutta l'arte intorno a te.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 8 dicembre alle 16.30 Canval. Uno spettacolo per famiglie che ammaglierà grandi e piccini, mimo, danza e animazione di figure luminose e brillanti nello stile inconfondibile del Teatro dei Colori.
Controradio.
dunque alle trasformazioni urbanistiche che riguardano Firenze, ce ne occupiamo spesso, anche perché, come dire, il suolo in realtà come Firenze è economia vera, no? Per dire, proprio un centimetro quadrato ha un valore incommensurabile. E poi c'è anche le questioni del consumo di suolo, eccetera, eccetera, i progetti di sviluppo. La questione dell'aeroporto di Peretola, che è una delle questioni più dibattute a livello metropolitano, è arrivato il nuovo master plan che è stato inviato appunto da Aeroporti Toscane, e naturalmente i commenti si dividono tra i favorevoli e i contrari. Buonasera al sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutte e tutti voi.
Lei dove sta? Tra i favorevoli, i contrari, i perplessi?
No, vabbè.
Volevo fare lo scoop, non ci sono riuscito.
Nessuno scoop, dove stiamo lo sappiamo. No, tra l'altro però c'è un elemento che vorrei aggiungere, che tutti commentano questa integrazione.
Sì.
In realtà ENAC e Toscana Aeroporti l'hanno presentata al Ministero, il Ministero non l'ha ancora pubblicata sul sito, almeno a qualche ora fa, un paio d'ore fa, quindi almeno per quanto riguarda il Comune di Sesto noi non abbiamo ancora visto i contenuti di questa integrazione, abbiamo letto sulla stampa alcune anticipazioni e possiamo immaginarci, però insomma lo commentano tutti, ma non so chi l'ha visto, noi non ancora.
E allora, quindi però che possiamo fare? Possiamo commentare le sensazioni, possiamo commentare l'articolo della Nazione? Se non sbaglio, ora al di là delle battute, lei dice vediamo prima le carte, cioè per noi valgono quelle osservazioni che erano state fatte, no, al progetto precedente.
Quello sempre, c'è una contrarietà che è politica ad una nuova opera e punta sostanzialmente a raddoppiare il numero dei passeggeri dell'aeroporto di Firenze, e questa rimane ovviamente un dato prettamente politico. Poi ci sono tutte le osservazioni tecniche che abbiamo sempre fatto ai progetti e che hanno trovato poi o in sede giudiziaria o in sede tecnica nelle commissioni di via conferma della giustezza delle nostre convinzioni anche tecniche. E ricordo che prima dell'integrazione il master plan nuovo, questo che stiamo discutendo, presentato da ENAC e Toscana Aeroporti, ha ricevuto una serie di osservazioni, prescrizioni, critiche da parte dei tecnici della commissione di via, quindi dei tecnici della commissione ministeriale, molto pesanti, tante pagine piene di diciamo lacune o sottolineature di come mancavano aspetti tecnici anche basilari da un punto di vista tecnico su quel progetto, sul tema della sicurezza, sul tema dell'impatto ambientale, sul tema della sicurezza.
Come no, ne abbiamo parlato più volte, certo.
Ecco, quindi non lo so, ora ovviamente da un punto di vista tecnico approfondiremo le carte di queste integrazioni, ma se è dal 2011 che il progetto di nuova pista parallela e di nuovo aeroporto di Peretola si infrange continuamente, sempre grosso modo, sulle solite criticità tecniche, qualcosa mi fa dubitare del fatto che stavolta siano riusciti a far tornare ciò che è stato impossibile fino ad oggi.
Cioè, però tornando a livello politico, e poi la saluto naturalmente, sindaco, se io fossi un esponente di punta del centrodestra toscano, beh, una vicenda del genere, considerando la campagna elettorale alla porta, mi fregherei le mani, perché va a creare un cuneo e non vediamo nulla di nuovo, no? In una differenza esiste anche abbastanza marcata tra le varie forze del centro-sinistra. Non temete che questo possa accadere?
Ma io credo questo, che una visione progressista, ambientalista per il futuro della nostra regione non possa basarsi su un'opera di questo tipo e sulla necessità di continuare, ad esempio, per una città come Firenze a investire sulla rendita, sul turismo e sull'overtourism. Insomma, mi sembra una cosa quasi lapalissiana. Quindi casomai il problema è se ci intestardiamo a lavorare su questo tipo di politiche, ma questo lo dico per la mia parte politica, per quella che sento la mia parte politica, insomma. Che lo faccia la destra mi pare normale, ecco.
Grazie Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, buona serata.
Grazie, buona serata a tutte e tutti voi.
Controradio Newsline Sera.
Le opposizioni in Palazzo Vecchio dicono no alla richiesta di restringere la discussione sul bilancio, discussione e votazione che slitteranno dunque al primo consiglio comunale del 2025, metà gennaio. Nel frattempo, anche se per pochi giorni, entrerà in funzione l'esercizio provvisorio. Al centro della discussione politica tra maggioranza e opposizione è una delibera collegata al bilancio sulla multi-utility. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
È ormai quasi certo che per le prime settimane del prossimo anno scatterà il bilancio provvisorio, poi il documento arriverà in consiglio comunale dove sarà discusso e votato. Ma la questione non va giù alle opposizioni, da qui schermaglie e polemiche politiche tra maggioranza ed opposizione che non dovrebbero però trovare riscontri concreti. In sostanza la maggioranza ha chiesto di restringere i tempi della discussione da 25 a 20 giorni, in questo caso la presentazione, la discussione e la votazione del bilancio si sarebbero svolte entro il 31 di dicembre, ma le opposizioni hanno detto no. Durante la conferenza dei capigruppo in consiglio comunale, infatti, la proposta portata avanti dal PD e da AVS ha trovato la contrarietà di Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune. Tutto slitta dunque al primo consiglio comunale del 2025, previsto per metà di gennaio, inevitabile per le prime due settimane dell'anno l'esercizio provvisorio. Il capogruppo del PD Luca Milani accusa Palagi di non fare il bene della città. Palagi ribatte di aver bisogno di tempo per visionare nel dettaglio il bilancio. Non è come potrebbe sembrare una questione di lana caprina. Collegata al bilancio c'è infatti una delibera di razionalizzazione delle partecipate, dunque parliamo anche di Alia Multiutility. A dire no anche Angelo Sirelli di Fratelli d'Italia. Anche per quest'ultimo la questione è politica, non soltanto amministrativa. A parte dunque lo slittamento della votazione del primo bilancio di Sara Funaro sindaca, possiamo aspettarci un inizio anno rovente in Palazzo Vecchio, dove la questione della multi-utility sarà oggetto di discussioni molto accese e insieme dovrà trovare una sintesi a prescindere dalle prossime tornate elettorali.
Guardie giurate chiamate per intimidire i lavoratori in presidio davanti alle linee Glamour. Ad un certo punto si è addirittura paventata la possibilità di un loro intervento per sgomberare il presidio sindacale. Si tratta di un fatto molto grave ed allarmante, questo quanto denuncia Sudcobas. Stiamo parlando del distretto tessile pratese, dopo le squadracce in questo stesso distretto dove dilagano lavoro nero di illegalità imprenditoriale. Continua Sudcobas, si prova ad attaccare il diritto di sciopero con le agenzie di sicurezza privata. Questa provocazione prosegue il sindacato, molti solidali hanno risposto venendo a sostenere presidio sindacale che continua a resistere davanti allo stabilimento. Alla fine le guardie giurate, dice Sudcobas, hanno dovuto abbandonare il campo senza aver ottenuto alcun risultato, ma ciò non toglie nulla alla gravità del fatto. Questo è accaduto nel pomeriggio, in mattinata invece la conferenza stampa e Sudcobas, proprio per spiegare la vicenda di Linea Glamour, l'ha seguita per noi Giorgio Bernardini, sentiamo.
Si racconta ancora una volta quello che è uno scenario tipico dello sfruttamento del distretto pratese, del distretto dell'abbigliamento specificatamente, quello delle ditte apre e chiudi, anche se non è proprio una ditta che chiude e riapre, in questo caso è un gruppo di ditte, questa è la particolarità, che i Sudcobas sostengono sia guidata dallo stesso imprenditore cinese e appunto che con un travaso, chiudendo a volte l'una e aprendo talvolta l'altra, diciamo, riesce a far diciamo transitare i lavoratori spesso sfruttati. In questo caso ci sono 4 lavoratori pakistani che stanno protestando e vogliono ottenere un contratto di lavoro. Ci troviamo davanti appunto alla linea Glamour in via Aldo Moro, ma la linea Glamour sarebbe non altro che una succursale o comunque collegata alla tessitura Sofia di Montemurlo, che ha chiuso lo scorso 28 novembre e dove sarebbero stati trasferiti appunto i lavoratori spesso in nero, che denunciano oggi appunto in questa conferenza stampa di aver fatto anche dei lavori che non c'entrano nulla con le mansioni che erano state loro assegnate, quindi per esempio pulire la casa dell'imprenditore che li utilizzava in questo modo, oppure ancora una volta nascondersi quando arrivano i controlli perché godono di telecamere che all'esterno appunto fanno vedere chi sta arrivando. Questo è lo scenario, c'era una protesta in corso, si spera da parte del Sudcobas che si possa arrivare ad una trattativa con l'imprenditore in questione, un imprenditore cinese, e che ci si possa sedere a un tavolo appunto per regolarizzare questi lavoratori in protesta.
A proposito di lavoratori in presidio, Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, insieme con il PD, con il segretario del PD Toscana Emiliano Fossi, esponenti DEM regionali, incontrerà lunedì 9 dicembre alle 11.30 i lavoratori della Beko, lo stabilimento di Siena, per esprimere piena solidarietà e confrontarsi con loro. La Beko, che ha rilevato la Whirlpool, come sappiamo, un piano di ristrutturazione, sono 300 posti di lavoro a rischio a Siena. La sicurezza, oltre 2.200 persone controllate, di cui 1.700 straniere, 52 denunce, tra cui 15 per spaccio di droga, 17 per violazione delle normative sull'immigrazione, sono alcuni numeri della Polcascine, il servizio di sicurezza mirato sull'area Firenze, che ha preso il via a fine settembre. I numeri sono stati forniti da Palazzo Vecchio, che ha anche detto che sono state impegnate 247 pattuglie con 401 tra agenti e ispettori. Da inizio novembre sono arrivati rinforzi grazie alle nuove assunzioni. In totale sono stati 13 gli ordini di allontanamento effettuati. Gli interventi sono stati fatti anche contro il mercatino abusivo, con sanzioni e sequestri di merce varia per quasi 200 oggetti.
Dal 5 al 10 dicembre torna a Firenze il River to River Florence Indian Film Festival, il meglio della cinematografia indiana contemporanea, per una 24esima edizione ricca di eventi collaterali, talk, mostre ed esplorazioni enogastronomiche. River to River Florence Indian Film Festival, 5-10 dicembre al cinema La Compagnia. Info rivertoriver.it.
Airbeat, il festival delle musiche del mondo e che batte al ritmo del cuore, chiude l'edizione 2024 con una grande festa. Sabato 7 dicembre alla Casa del Popolo di Grassina, Kmon Tigre in concerto. 6 musicisti sul palco per un live fuori dai confini. Indie, rock, funk, world music e jazz con una band unica. E al termine danze tribali e festa finale con il DJ set di Biga e Muffa. Airbeat, il grande finale. Sabato a Grassina, Kmon Tigre in concerto e dancehall con Biga e Muffa.
Contro radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Possibili rallentamenti invece in A15 a causa di lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandinavia in direzione Firenze e code in uscita alla Strassegna in direzione Mare. Città di Firenze, a partire dal lunedì 9 dicembre fino al 15 dicembre, per lavori di asfaltatura in via dei Panciatichi nel tratto via delle Tre Pietre, via Fanfani, divieti di sosta e transito sulla direttrice in uscita dalla città. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Martedì prossimo, 10 dicembre, la quarta edizione della piattaforma internazionale per la corretta gestione delle risorse idriche sotterranee, appuntamento all'auditorium dell'Innovation Center di Fondazione Cassa Risparmio Firenze per discutere delle comunità di ricercatori delle acque sotterranee chiamate Blue Communities a sostegno delle amministrazioni locali sul tema dell'acqua. Sentiamo Giancarlo Ceccanti, presidente di Acquifera APS.
La creazione di queste Blue Communities, cosa sono? L'idea nasce dalla fantasia di questa attivista canadese, Maud Barlow, che 20 anni fa circa pensò a queste comunità che avrebbero dovuto nascere più o meno spontaneamente intorno al problema dell'acqua, quindi in tutte le comunità sparsi a giro per il mondo. E qui è inutile cominciare a far numeri, ma insomma si può parlare di 700-800 milioni di persone, 1 miliardo di persone che non hanno libero accesso all'acqua, quindi pensiamo a problemi giganteschi che riguardano il nostro pianeta e che però ci rendiamo conto proprio diciamo a causa dei cambiamenti climatici, della crisi climatica che ormai è in atto, ampiamente in atto, ci rendiamo conto che stiamo arrivando, no, più o meno anche noi a quei livelli. Rendiamoci conto alla crisi di oggi, che oggi stanno vivendo tanti nostri concittadini in Sicilia, in Calabria, in Campania, per tanti motivi, no? Che riguardano anche gli acquedotti Colabrodo, però sostanzialmente riguardano proprio il non aver saputo e non saper gestire le risorse idriche in generale.
E ora l'anticipazione di cosa è successo, il podcast di Controradio. HIV aumentano i casi ma anche le speranze, l'incidenza delle nuove diagnosi di HIV è diminuita dal 2012 al 2020, mentre dal 2021 al 2023 si osserva un aumento progressivo. Il numero complessivo di persone che vive con l'infezione da HIV in Italia è stato stimato intorno a 140.000. Con un focus sulla Toscana, il podcast di Controradio cosa è successo, ascoltabile il sabato alle 13.15, in replica la domenica 17.10 sulle frequenze di Controradio, anche in DAB, in streaming su controradio.it, sull'app Controradio e su Spotify. In questa puntata tra le ospiti Sabrina Bellini, presidente della Lila Toscana.
La ricerca sull'HIV ha fatto dei passi da gigante, la situazione che vivono le persone con HIV oggi è assolutamente un'altra rispetto a quella di 40 anni fa e quindi noi sappiamo che l'HIV è un virus curabile con delle terapie che oggi sono a bassissimo costo per quanto riguarda gli effetti collaterali sull'organismo, che basta una pasticca un massimo due al giorno grazie alle nuove combinazioni terapeutiche e che una persona con HIV può vivere una vita assolutamente normale dal punto di vista dell'aspettativa e della qualità delle persone senza HIV e non solo, ma che se regolarmente prende la terapia e quindi si fa seguire, la prende ogni giorno, non solo ha la possibilità di azzerare la carica virale nel sangue, ma anche di non trasmettere più il virus agli altri. E quindi questo ci proietta in uno scenario lontano, direi anni luce. Il problema è che la paura che c'è ancora rispetto all'HIV e alla possibilità di prenderlo è ferma invece a 40 anni fa. Le persone hanno ancora paura come in quegli anni, per cui la maggior parte non si informa o pensa che non sia qualcosa che può capitare anche a loro, quello di contrarre l'infezione da HIV, e quindi è ancora molto alto sia lo stigma che la discriminazione e questo fa sì che ci sia anche uno scenario completamente diverso che ancora ci mantiene invece un po' in quella dimensione e che mette molto a rischio la possibilità delle persone che hanno l'HIV di dirlo con serenità e di poter fare la loro vita regolare anche a livello di relazioni, e mette molto a rischio chi non sa di avere l'HIV perché avendone paura non va a fare il test e non lo può capire.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E la storia di questa sera è proprio una bella storia, perché è la storia del Rock Contest, della finale del Rock Contest, la grande finale. In scena domani sera al Viper, buonasera, grazie di essere con noi, direttore artistico Rock Contest, responsabile musicale di Controradio, Giuseppe Barone. Ciao Giuseppe.
Buonasera a te e agli ascoltatori.
Che prevale a questo punto, l'emozione, la tensione, un po' di stanchezza che affiora?
No, prepari il casino ovviamente. Perché il
giorno prima io ero stato moderato.
No, ma lo diciamo sempre la verità. Il giorno che precede la finale è sempre un giorno molto complesso, molto convulso, perché c'è davvero da coordinare tantissime cose, tantissime variabili, tantissime persone. Bisogna pensare che comunque nel giorno della finale del Rock Contest Firenze diventa il centro della musica italiana. decine di persone, addetti ai lavori, musicisti, discografici, vanno insomma coordinati, accolti, ed è sempre molto complesso mettere insieme la macchina. Poi ci sono i gruppi che devono suonare, i sound check, le richieste tecniche, insomma è una grande
è una bella roba. E questo conferma quello che dicevamo prima con Giustina relativamente al mondo di Controradio, al Controradio Club. È tutto artigianale al senso nobile del termine, no?
Cioè, sì, qui si fa tutto noi, c'è uno staff in più, è sempre Controradio,
quello è. E peraltro e veniamo alle cose belle, perché è all'attenzione stessa, poi è una cosa bella, no? Perché dietro c'è il lavoro e la passione di tante persone, di te in particolar modo, dei collaboratori, di Valentina, insomma di tutti quelli che si spendono per il Rock Contest, di Marco Imponente, ma come dire, quello che noi avremo poi è davvero un grande show, no? Peraltro avrai saputo le parole molto belle che ha speso Irene Grandi oggi in uno dei podcast nazionali più famosi, parlando del Rock Contest giustamente per quello che è, cioè un appuntamento, come tu giustamente dicevi, che riporta Firenze ad essere capitale della musica.
Sì, guarda, me l'hanno detto in tantissimi, non sono riuscito a sentirlo, probabilmente riuscirò a farlo domenica o lunedì.
Perché stavi lavorando.
ma anche le parole di Appino nell'intervista,
sì,
a Giovanni,
vero,
molto belle, sì. E poi sappiamo che sono vere.
Esatto.
Quindi insomma non può che farci contento tutto ciò. Poi in realtà noi abbiamo questa strana destino di non avere un'età precisa, no? Il Rock Contest è nato nell'84 e quindi sarebbe il quarantennale, però ci sono stati i 4 anni di ferma, quindi è la 36esima edizione. Comunque dalla data di nascita questo è il quarantesimo anno in cui c'è un Rock Contest,
e che è anche questo
importante, no?
Certo, assolutamente, anche perché ci arriva con la freschezza del rinnovamento e con davvero un pubblico enorme che ha seguito,
è molto giovane, molto giovane.
Si diceva anche questo prima, cioè poi io come sai sono un frequentatore del Rock Contest da tempo, questo è un anno in cui davvero si è visto un'intergenerazionalità totale, si va dai giovanissimi alle persone diciamo con più anni ma sempre grande passione per la musica.
Sì, c'è un grande ricambio generazionale e c'è un ritorno di attenzione per la musica live, finalmente possiamo dire.
Esatto, anche perché insomma di roba liofilizzata forse ne abbiamo davvero abbastanza,
sì,
per fortuna.
Sì, certo.
Veniamo a chi suona, veniamo a quelli che sono i gruppi sul palco, gli ospiti, insomma diamo i contorni anche di questa serata straordinaria.
Certamente,
che prenderà il via alle 21.30 al Viper, giusto?
Esattamente, okay. Ingresso 8 euro diciamo subito, quindi ingresso sempre molto popolare, come amiamo fare. Ci diamo velocemente i gruppi: Giulio Maria, i Nelav, i Lazy Lazarus, gli Stato Brado, i Vov Vov e i Lo-Fi Le Fusa, quest'anno molta Toscana in finale, non succedeva da tempo, quindi anche questo è un segnale da tenere d'occhio. E poi gli ospiti speciali, il live di Appino, che è un live in solitaria ma per l'occasione non sarà in solitaria, Appino ci ha annunciato già qualche ospite speciale. E poi i giurati, dall'immancabile idolo locale e nazionale Piero Pelù, poi Dente, Federico Dragogna dei Ministri, Giancane, l'immancabile Max Collini, la nostra Giorgia Pietribeati, che da promessa è diventata una realtà della nuova musica importante italiana, e poi i giornalisti, i direttori di festival, insomma una giuria nutritissima.
E poi
sempre.
ci sarà il vincitore Rock Contest e poi tanti premi, per cui come insomma ha ridetto anche la Giustina nel pomeriggio, forse anche qualcuno che magari non è arrivato in finale troverà modo di essere riconosciuto per le sue qualità. In conclusione
sarà così, possiamo anticipare che sarà così, perché
perfetto.
Al Rock Contest si vince sempre.
Com'è? Chi è? Aspetta, ma qual era? Chi era? Non era il Totò Cutugno, com'era?
No, sono i Boeri.
I mitici Boeri. Vabbè, esatto. Questo dimostra l'età che abbiamo, Giuseppe. Non so se. No, esistono ancora. Esistono ancora.
No,
i Boeri nemmeno, perché esiste ancora. Guarda, l'ho visto stamattina in un bar.
Le cose belle durano.
Assolutamente. Senti, Giuseppe, allora, siccome le cose belle durano, ma poi bisogna anche farle finire, tipo questa intervista.
Certo.
Ti volevo chiedere, in ultima analisi, questo: non possiamo dire qual è la tua preferenza. Io posso solo testimoniare tutto quello che capita e passa è, come dire, frutto di serietà, cioè non c'è, cioè io questo posso mettere la mano sul fuoco, no? Perché uno può può pensare chissà cosa c'è dietro. No, dietro c'è il lavoro, c'è la passione e c'è diciamo veramente un, come dire, un'attitudine specchiata ed onesta rispetto alla musica, per cui non possiamo dire le preferenze, le tue in particolar modo, no, però certo. Ti volevo chiedere dal punto di vista generale, se tu pensi che tra questi gruppi ci possa essere qualcuno che, come già successo in passato alla stessa Irene Grandi, per dirne una, potrà ambire a grandi palcoscenici.
Allora, io credo di sì. Quello che noto però sicuramente è che c'è un approccio diverso rispetto agli ultimi anni. Si torna a guardare oltre confine, alle tendenze più innovative estere. Per troppo tempo la musica italiana ha guardato il proprio ombelico. E ora si ricomincia a guardare fuori, mi sembra una cosa molto interessante.
Molto bene, Giuseppe. Allora ti aspettiamo domani, immagino dopo una notte insonne, in grande forma sotto il palco, dietro al palco.
Come sempre.
Ubiquo, come sempre. I soci entrano gratis, giusto? Confermi come
Certamente,
funziona?
Confermo. Ma... È importante per chiunque è intenzionato a venire alla serata di arrivare piuttosto in anticipo. Per okay. evitare lunghe code, insomma, meglio arrivare prima.
Perfetto.
Sì, assolutamente.
Vai, grazie Giuseppe, ti lasciamo il tuo lavoro. Ciao ciao,
a
buona
voi.
Serata, in
ciao,
bocca
ciao.
Al lupo.
Ciao.
Dunque, cosa c'è rimasto? C'è rimasto le previsioni del tempo, perché domani è previsto sulla Toscana cielo poco nuvoloso o velato in mattinata con locali nebbia, aumento della nuvolosità dal pomeriggio con possibilità di piogge e rovesci sparse sul centro nord della regione, neve solo sulle cime appenniniche, in calo di quota alla sera, venti moderati con rinforzi fino a forti dai quadranti occidentali al pomeriggio sulla costa, ma sul Viper splenderà il sole anche di sera. Vi aspettiamo al Rec Contest, io sono di Corvée anche domani, grazie a Giustina per l'ottima regia, dopo la sigla City Lights, una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino, ciao ciao.
Newsline sera.